su Radio 104.
On your favorite station.
Fabio Calvari e Gianluca Firpo sono in Situation Room.
Ah, siamo in Situation Room. Allora, se c'è il room, brindiamo. Allora, ben trovati su Radio 104 da Fabio Calvari.
Ben trovati anche da Gianluca Firpo. Guarda che stasera non sopporto queste battutacce, il room, beviamo, brindiamo e quant'altro. Situation vuol dire stanza della situazione.
Adesso non mi fare essere volgare subito. Io ho fatto solo una battuta, mica ti ho dato un calcio un culo, no? E allora, che te, se c'hai le tue paturnie, e se sfogatele fuori. Allora, cioè, io faccio tutte le battute che mi pare, stupide, stupidissime, inutili, belle, e
sono
cavoli miei. Cavoli miei, ve ne stavo dicendo altro. Quindi sono cavoli miei e dico tutto quello che mi pare, va bene? E se tu ti inalberi, vedi quella porta lì?
È chiusa.
Basta abbassare la maniglia, poi c'è una porta scorrevole.
Che
tu vai nell'aereo, porta il tuo messaggio in giro per la Liguria. Va bene, iniziamo bene. Iniziamo in questo martedì 18 di ottobre 2022. Allora. Subito devo capire questo messaggio che è arrivato adesso non so quando, oggi?
Aspetta, risali.
Siccome sono 58 messaggi
sabato.
Questo è arrivato sabato, purtroppo l'abbiamo letto soltanto ora, però è lo stesso messaggio ripetuto una trentina di volte,
ma anche di più.
Leggere. Che vuoi mimare? Mimalo.
Allora.
Sì, lascia stare. Guarda.
Cosa vuol dire?
Allora,
che
siamo. Siamo a Sharm el Sheikh, 104 Spopola, grazie all'app. Saluti Enzo e Giusi di Savona, che sono a Sharm el Sheikh, capito? E un po'.
Che charme.
Mi sento a Sharm el Sheikh anch'io, capito? Mi sento lì a mollo nell'acqua cristallina, con un bel mojito in mano, l'ombrellone, sabbia bianca, capito? A non fare niente, e invece guarda un po' dove sono.
Con me.
Ma non è tanto la radio, è te, capito? È la compagnia che è sbagliata. Comunque, va bene, salutiamo allora Giusi ed Enzo da Sharm el Sheikh, che ascoltano Radio 104 con l'app. La potete ascoltare ovunque, in audio ma anche in video, perché c'è anche la possibilità di guardarci grazie alla nostra visual, che è possibile raggiungere anche con il canale twitch.tv/radio104real o dal nostro sito radio104.it. e basta. E poi in FM, in DAB, in tutta la Liguria. Allora, oggi è martedì e quindi niente, abbiamo rotto il ghiaccio. Quindi la settimana è iniziata e possiamo dedicarci tranquillamente a quello che ci offrirà. Oggi parliamo di televisione, ma non di televisione più o meno,
parliamo anche di televisione, ma di un certo genere di televisione.
Quello che tu vedi di notte.
Quale? Voglio capire.
Le televendite dei materassi.
Ah, ok, va bene.
Ti metti lì e ti guardi, che ne so. Chi c'è che fa le televendite?
Mastrota.
Non solo lui. Sono in tanti.
Alessandro ormai. Greco, anche lui.
Sì, c'è Alessandro Greco che vende materassi e lo fa come se non ci fosse un domani.
Però lo fa bene, devo dire che è molto preparato. No, ma è un bravo conduttore.
È un buon materassaio. Mi dispiace per lui, perché insomma credo che potrebbe essere impiegato in altre cose.
Certo.
Invece questo materasso, capito?
Insomma,
doppio materasso con la cosa che si alza, e più ti regaliamo è la trapunta, è quella, è quella.
Allora
basta.
Lo vedi anche te, lo vedi.
Ma certo,
capita,
purtroppo capita. E quindi di che televisione parleremo oggi?
Parleremo di cinema, serie televisive.
Sì.
Però me l'hai fatto dire al contrario. No, volevo dire che parliamo
io te l'ho fatto dire al contrario, ma se tu c'hai i fili al contrario, attaccati al contrario, allora, cioè, se tu sei disturbato, non è che te la puoi prendere con me.
Le piattaforme che tu ami tanto,
certo,
come Netflix,
sì,
come Prime Video,
sì,
e tante altre.
Paramount Plus, adesso c'è anche Disney Plus.
Sì, Plus, più o meno per diviso, insomma. Applicate alla fruizione delle serie televisive.
Deve fare il radical chic, capito? A me, che io che ti darei una testata adesso soltanto perché disprezzi quello che tutti utilizzano. Cioè, tu non ti puoi. Allora. chiama Samantha Cristoforetti,
sì,
dice tipo mette su un razzo e ti manda da qualche altra parte. Sulla Luna non ci sono piattaforme, c'è solo la Luna per il momento, poi arriveranno anche lì fra 100-200 mila anni, tu non ci sarai più e quindi non romperai più le scatole.
Ecco,
finché sei qui ti devi rendere conto che c'è, poi puoi utilizzarle o non utilizzarle, ma questo non implica che tu le debba disprezzare.
No, non le disprezzo, perché
sì,
chi disprezza compra, tu
sì,
sai,
vabbè, allora,
questo dice.
Allora vatti a comprare Netflix e paghi 11-12 euro e 99, se non mi ricordo quanto costa al mese, e così la fai finita e ti cibi di serie.
Mi cibo di serie TV. Insomma, come è cambiato il modo di usufruire della TV, delle serie, dei film, anche delle trasmissioni, perché parleremo di RaiPlay, che è una piattaforma,
certo,
più e nemmeno come quelle che ho citato.
Ma anche su Prime Video, che fanno le partite addirittura.
Sì, infatti, quindi parleremo di questo.
Benissimo.
Con un ospite, ovviamente.
Beh, certo.
Okay. Una ospite.
È finito? Perché aggiungi sempre un pezzettino, io
virgola,
non so mai. Sì, a solita io direi. Allora, dicevamo, parliamo di cinema, di piattaforme, insomma di tante cose, e lo facciamo con Virginia Satragno del nuovo film studio. Ciao Virginia, ben arrivata su Radio 104.
Ciao, buonasera, grazie per l'invito.
Come va?
Bene.
Tutto a posto.
Siamo ancora inizio settimana, ma...
Ancora.
Vabbè, dai.
Ci sono ancora almeno 3 giorni per potersi...
Non pensiamoci troppo.
Sì, disperare o comunque anche rallegrarsi, perché no? Non lo pensiamo sempre in negativo. Allora, abbiamo detto, no, si parlava prima dei teatri e del fatto che più sono pieni meglio è. Ma anche
sì,
i cinema, insomma. Allora, intanto, parlando del nuovo film studio, com'è questa realtà? Qual è la situazione?
Allora, vabbè, io posso dire che la nostra realtà è una realtà molto piccola, locale, ben radicata qui a Savona, che ha una storia anche decennale alle spalle, però certo, come tutte le realtà legate al mondo del cinema ha sofferto soprattutto
certo,
delle chiusure legate alla pandemia.
La pandemia ha fatto danni inenarrabili.
Sì, sì, un po' in tutti i settori, però c'è da dire che finalmente abbiamo riaperto, abbiamo ripreso con la regolare programmazione e quindi abbiamo potuto tirare un respiro di sollievo, però a complicare le cose c'è la questione delle piattaforme, come avete anticipato. Perché...
Procediamo per passi.
Sì.
Durante la pandemia, durante quell'anno e mezzo, insomma 2 anni, li riassumiamo in 2 anni, le persone non potevano uscire, quindi c'era una ragione perché non si andava al cinema, perché i cinema erano chiusi, eravamo tutti chiusi in casa, e quindi le piattaforme hanno avuto un'impennata di visualizzazioni dei loro prodotti sulle varie piattaforme incredibile. Questo secondo te nella ripresa, e cioè con il discorso di ritornare ad andare al cinema, ha creato una flessione, cioè le persone hanno detto, sai che quasi quasi sul divano si sta meglio che non uscire per prendere la macchina e andare? Io spero che questo non sia successo, o se è successo in percentuali basse.
No, questo sicuramente non ha affatto giovato. Perché sicuramente le due cause hanno provocato un po' questo svuotamento, no? Un po' generale delle sale. Ora, le realtà come il nuovo film studio, piccole come la nostra, che hanno una programmazione molto curata, molto studiata, riescono a intercettare il pubblico, a fornire un'offerta più strutturata e anche un po' cucita, no? Se vogliamo, addosso alle loro richieste.
È comunque alternativa al mainstream, insomma, no?
Esatto, però effettivamente le grandi sale hanno subito, no, un'inflessione per quanto riguarda le presenze, perché la piattaforma è molto comoda. Si può accedere veramente a tantissimi contenuti, c'è da dire anche di qualità elevata, però si perde chiaramente il contatto col pubblico, la condivisione e la qualità assolutamente del grande schermo. Però chi è pantofolaio è difficile da recuperare.
Ma quello forse magari non usciva neanche prima, o forse magari costretto ad uscire usciva meno rispetto agli altri che invece amano condividere le stesse emozioni, perché quello che succede in un teatro succede anche in un cinema, no? Perché le emozioni, senti le vibrazioni, senti le reazioni delle persone. A volte ne senti troppo di reazioni. Io quando sono al cinema e sento parlare, commentare, io due parole gli faccio dire, poi mi giro e zittisco.
Al film studio non chiacchiera nessuno, ci tengo a dirlo, che il nostro pubblico è sempre composto e interessato.
Perché quando si va al cinema non è che si sta nel salotto di casa e uno fa, oh, ma hai sentito? No, tu guardi il film e basta, cioè non stai lì a disturbare. Spesso succede.
Penso che io commento le battute.
Ecco, tu non capitare nel mio stesso cinema, cioè magari ci telefoniamo, tu a che spettacolo.
Due orari diversi.
E sei due orari diversi, così vai a rompere le scatole ad altri e non a me, perché io mi inquieto tantissimo. L'ho detto inquieto per non dire altro.
Inquieto.
Allora, il 2019, no?
Sì, no, la riflessione che volevo fare prima di parlare, di dare i dati, i numeri.
Sì, i numeri quelli li dai sempre.
Quelli li do sempre, almeno li do con
cognizione di causa.
Cognizione di causa, sto giro. No, ma volevo dire questo. Il 2020 ha rappresentato un po' un punto di non ritorno, fondamentalmente, perché non so se si tornerà più ai livelli del 2019, perché...
È stato l'anno migliore, no?
Sì, è stato l'anno migliore, ma no, prima del 2020 le piattaforme esistevano, ma forse non erano così diffuse come lo sono diventate dal 2020 in avanti. Motivo per cui
no, aspetta, diffuse, ma erano frequentate meno, perché insomma si teneva ad andare a vedere un film al cinema, no? Che fosse il titolone diciamo commerciale, o piuttosto che quello lì, no, de sé, chiamiamolo adesso, insomma, comunque specializzato in un certo settore.
Tra l'altro, l'estate del 2019 è la più grande di tutti i tempi, con 100 milioni di biglietti venduti. E tra il 2020 e il 2021, tra l'altro, i cinema e i teatri sono quelli che hanno aperto per ultimo,
sì.
Quindi ora non ricordo bene il mese, non me lo ricordo.
Abbiamo avuto anche, diciamo, difficoltà con le arene all'aperto, che non ce lo si aspettava. Quindi sì, ci sono state diverse difficoltà.
Ma
sì,
poi
sì,
c'è stata anche un'ulteriore difficoltà, perché nel momento in cui si è deciso di riaprire, anche se con capienza ridotta,
sì,
col distanziamento, bisognava andare al cinema o al teatro, parliamo di cinema ovviamente, con la mascherina. E sinceramente un'ora e mezza, o quello che è la durata, con la mascherina, infatti, insomma, era
qualcuno è vero l'ha trovato un po' fastidioso, però c'è da dire che gli occhi sono scoperti, ecco.
Gli occhi sono scoperti, però attenzione, perché io adesso sarò anche un qualunquista, se volete, però per me cinema e popcorn non sono, capito, non possono essere distaccati, capito?
Ma non è una cosa banalissima.
Ma non è banale.
Ma perché uno deve andare?
Ma perché io i popcorn li mangio al cinema? Non so perché, è un retaggio del passato. Ho sempre stato così, e quindi con la mascherina. Poi non si potevano neanche vendere, non si poteva vendere niente, si poteva mangiare niente. Parlo ovviamente del post-Covid, quando si andava con la mascherina. Adesso è tutto di nuovo riaperto e quindi c'è la massima libertà.
Sì, ripeto, non da molto, perché già il Festival di Sanremo di quest'anno, se ti ricordi, ha avuto delle restrizioni.
Parliamo di febbraio.
Quindi, insomma, non è che. Comunque, dicevo, il calo è stato del 93%.
Nel periodo Covid. Sì. Salutiamo gli spettatori. 93%. Ciao. Aspetta, lo dico, siamo in vetrina. No, lo dico ai nuovi ascoltatori, siamo a livello strada, okay. Siamo in vetrina.
Ciao.
Quindi si fermano, ci salutano e noi siamo educati e rispondiamo. Sì.
Ma oltre a questo, le chiusure avevano influenzato anche la realizzazione dei film con i protocolli anti-Covid. Tra l'altro è stato trasmesso da poco, non mi ricordo su che canale, forse su Canale 5, un film proprio girato, una commedia all'italiana.
Sì.
Ci
sono state anche
non mi ricordo il titolo, ma insomma
ci sono state anche delle serie, non sulle piattaforme ma sulla sulla televisione, quella generalista, che hanno interrotto la realizzazione delle puntate proprio perché era arrivato il Covid e hanno dovuto riprendere mesi e mesi dopo, e quindi si è interrotta serie televisive annunciate che poi non sono andate in onda perché non le hanno potute terminare, così per i film. Insomma, è stato un periodo che, se Dio vuole, è un po' alle spalle.
Quindi parliamo
di oggi. Allora, il Covid, grazie per essere venuto. Covid, ci mancavi e sei arrivato benissimo, hai fatto tutti i danni che dovevi fare, adesso se te ne puoi andare da dove sei arrivato noi siamo contenti, grazie. Quindi parliamo del presente e quindi delle programmazioni. Che tipo di programmazione c'è al Film Studio?
Allora, la programmazione del Film Studio è molto variegata. Sostanzialmente durante i fine settimana abbiamo le prime visioni e poi in settimana invece curiamo quelle che sono le seconde visioni, e lì sì che cerchiamo di intercettare un po' di più i gusti del pubblico, perché poi il punto di forza dei piccoli cinema è avere veramente un contatto diretto con gli spettatori, poter chiacchierare. Noi cerchiamo di essere un punto di riferimento, per cui ci sono rassegne dedicate all'arte, alla montagna, e si cerca anche di fare rete poi con le associazioni locali, ecco.
Certo.
Quindi, come dire, cercare, no, di dare anche un valore aggiunto a quello che è la semplice proiezione. La differenza dalla piattaforma lo fa proprio questo, cioè il fatto di di studiare la programmazione, come abbiamo fatto anche sul Priamar, ad esempio, quest'estate. Mm-hmm, non so se siete venuti un po' al fresco, al cinema in Fortezza.
Fresco è una parola
diciamo che il fresco
grossa che non si è visto.
Lo si trovava in frigorifero, infatti, soltanto lì.
E poi c'è tutta una programmazione anche dedicata ai più piccoli, è ancora in corso questo mese. Quindi, come dire, consiglio sempre di tenersi aggiornati sul sito delle officine Solimano.
Diciamo che una realtà come questa può cucire addosso la programmazione giusta per il pubblico di riferimento, no? Senza dover sparare titoloni ai quali magari vanno alcuni e altri no, però diciamo cucire un po' addosso, immagino poi, no, con l'esperienza di anni, no, cercare di capire e intercettare quali sono i gusti delle persone. Allora, diamo ancora un po' di numeri? No, ci fermiamo.
Ne sono andati troppi.
Allora, adesso qui c'è una riflessione, ne parliamo insieme, vediamo un po', perché si dice, no, che almeno alcuni pensano che le piattaforme streaming siano più democratiche dei cinema. Per quale motivo? Sentiamo e poi ne parliamo. Perché nelle sale cinematografiche a decidere quali debbano essere i prodotti da lanciare, i film da vedere, sono i distributori e gli esercenti delle sale, no? Sono loro che decidono. Questo è in questo fine settimana o in questa settimana, questi sono i titoli e questi vi beccate in tutta Italia, e quindi per forza di cose chi decide di andare al cinema uno di questi film vedrà. E mentre le piattaforme lasciano una libertà a chi ovviamente è su Netflix piuttosto che Prime Video di determinare e di scegliere il titolo che più ti piace, anche quello meno commerciale. Ovviamente questa cosa non riguarda il film studio, perché insomma fa una programmazione un po' diversa. Che ne pensi di questa riflessione? Secondo te, parlando per grandi numeri ovviamente, tralasciando per un momento film studio, che abbiamo detto fa una programmazione completamente diversa.
Sì, ma sicuramente è vero, perché la quantità diciamo di film disponibili, di serie, è indubbiamente amplissima. Però c'è da fare un discorso legato anche alla qualità, forse, nel senso che nei cinema si può fruire, no, del film sul grande schermo con gli effetti sonori.
Vero.
Quindi manca un po' tutta quella parte che è molto curata dai registi, quindi soprattutto per anche determinati film, penso a quelli d'azione con grandi, certo, effetti sonori.
Però guarda, ti devo fare un esempio pratico, adesso però non ricordo il titolo del film. Il mio amico Neri Marco Re, che fa un sacco di film, un giorno ospite in radio venne a pubblicizzare un film molto particolare, adesso non ricordo il titolo, comunque un film molto bello che io poi ho visto al cinema, e però si lamentava del fatto che pur essendo un film importante era stato distribuito in Italia in pochissime copie, e infatti quel film incassò pochissimo a dispetto di altri film magari di qualità inferiore che però venivano distribuiti con non si sa quante copie in tutta Italia, e quindi la gente poi alla fine ci cascava dentro al cinema, no? E ci doveva andare. Quindi Neri mi raccontava questa cosa qui, dicendo vabbè, pazienza, poi quando andrà in televisione spero che qualcuno lo veda, ma era un po' un rammarico, no? E quindi forse la grande distribuzione, sto parlando di quella lì, è probabile, cioè è possibile che decida un po' le sorti del mercato, e meno male, io dico, che ci sono queste realtà come il film studio, dove invece le regole, diciamo, commerciali, quelle classiche, vengono un po' disattese proprio a favore invece di una qualità.
Eh sì, c'è sicuramente una maggiore cura nella programmazione, si cerca sempre, no, di dare spazio al cinema europeo, al cinema internazionale, e si cerca di mediare, perché poi essere del tutto indipendenti dalle logiche di mercato non è così facile. Però
perché
si
bisogna,
cerca,
anche perché bisogna incassare i soldi qui.
Bisogna tenere aperti, bisogna riempire le sale, quindi è un po' il discorso, esatto, di prima. Però senza dubbio insomma, quello che serve è proprio una cura, una scelta, perché il film non deve essere solo un momento di intrattenimento, questa è un po' la nostra, certo, filosofia. Quindi io, come dire, sì, la quantità è vero, una cosa è positiva, però una ricerca anche della qualità a livello proprio di contenuto non è da sottovalutare. Io non sono molto fanatica delle piattaforme, poi ci sono piattaforme e piattaforme.
Ecco, per esempio, adesso lo dico soltanto per fare arrabbiare lui,
sì,
per esempio Netflix con La Casa di Carta ancora, insomma, ha fatto una cosa, e Breaking Bad, che ancora devo vedere.
Cosa devi vedere?
Breaking Bad, che è una serie che ha avuto un successo incredibile. Io sto guardando lo spin-off di Breaking Bad, E quindi dovrei prima vedere Breaking Bad, cioè un casino.
Vabbè,
soltanto,
insomma,
soltanto che il problema delle piattaforme, al di là del fatto che non ti fanno uscire di casa, e secondo me uscire di casa ogni tanto fa anche bene perché si prende un po' di aria, e questo sarebbe il caso, c'è il rischio che so nel weekend di chiudersi dentro casa. Il problema delle piattaforme è che se ecco becchi una serie che ti appassiona, tu sei capace di vederti 15 episodi uno via l'altro, e magari stai un weekend tappato dentro casa a guardare tutte, e diventa quasi ipnotica la situazione.
Ci siamo già stati tanti in casa.
Anche no, insomma.
La piattaforma crea dipendenza.
Esatto, poi... non abusarne, ecco.
Ti faccio una domanda, arriveremo al punto in cui le piattaforme cancelleranno i cinema? Si spera di no, perché tanti film escono soltanto in piattaforma. Allora,
beh, soprattutto nella pandemia, questo è successo.
Vabbè, la pandemia. Ma ti posso citare il prossimo film di Jennifer Lopez che uscirà a gennaio. È Wedding. Wedding Shot. Okay. Uscirà soltanto in piattaforma.
Sì.
Io sono Carlo. Di Carlo Verdone.
Vabbè, ma quella è una serie studiata le piattaforme.
Però uscirà soltanto in piattaforma e forse non uscirà.
Ma perché è una serie quella?
Sì, ma anche il film. Io ho citato primo film e ho citato una serie. Se arriverà a quel punto.
Innanzitutto mi auguro di no, però ci sono state anche serie come l'ultima di Bellocchio, molto bella, che è uscita prima nelle sale. Però attenzione, perché c'è un po' questo mito per cui la piattaforma funzioni senza la sala. Invece una cosa che si sta studiando molto ultimamente è che piattaforme come ad esempio Netflix sfruttino molto l'uscita in sala, in finestre anche molto ridotte, per pubblicizzare quelli che saranno i loro film. Quindi è un rapporto molto controverso. Secondo me non c'è cinema senza sala, un po' come si diceva a Mantova.
Ecco, non su Netflix, credo su Disney Plus. Qualche mese fa è uscita la serie Le Fate Ignoranti, no? Che ovviamente è l'evoluzione del film.
Del film, delle Fate Ignoranti. Ospite, certo.
Esatto. Quella serie ha avuto sicuramente successo proprio perché c'era il film Le Fate Ignoranti. Poi ovviamente è stato sviluppato dilatando di molto i tempi e le storie, che si sono ovviamente allungate per, adesso non ricordo quanti episodi fossero, però insomma c'è stata un'espansione però di un film già esistente, no? Che ha avuto molto successo e al quale si sono ispirati per poterlo realizzare. E può essere anche una soluzione. Forse le piattaforme e i cinema possono andare a braccetto o perlomeno collaborare. Potrebbero, io non so adesso quanta collaborazione ci sia, quanto, che ne so, un esercente di un cinema passando accanto al CEO di Netflix non gli venga di dargli un calcio su una rotula, per dire, no? Questo non lo so, però potrebbe essere una sinergia, no?
Sì, però tra pari, perché queste finestre per cui i film delle piattaforme passano in sala è veramente molto ridotta.
E allora io suggerisco a Netflix di fare la versione Netflix Film Studio, e quindi di fare un'altra piattaforma dove c'è magari altro genere, diciamo non mainstream, ma comunque un cinema d'autore, no? Potrebbe essere una cosa interessante. Volevi dire qualcosa?
Quando hai parlato di seconde visioni di film, quindi sì, film anche del passato, immagino, mi viene in mente La corazzata Potionchi, che è un film vecchissimo del 25,
ti prego, dai.
Famoso Occhio della madre, sai, che poi è anche citato in un film di Fantozzi, eccetera.
Vabbè,
voi organizzate
Fantozzi,
anche famosa scena, no?
Ho capito, insomma, era presa un po'.
Sì, no, certo.
A pretesto, per dire mazza e pesantezza.
Ecco, appunto, sì. Anche tu volevi dire la stessa cosa. Avete anche, diciamo, una parte di Cineforum in questo senso?
Sì, sì, noi proponiamo i restauri della Cineteca di Bologna. Quindi sì, anche uno sguardo rivolto.
Griffith si chiama? La Cineteca Griffith, forse?
No, proprio Cineteca di Bologna. Ah, sì. Diciamo che vengono riproposti, no, grandi titoli. Ad esempio, la settimana scorsa abbiamo fatto vedere Psycho, che tutti conoscono. Però anche lì la sala, il buio della sala, il grande schermo, vince sulla la visione a casa. Quindi. La lingua originale, anche proponiamo anche film
In lingua originale.
Ogni tanto sì, bello. Proviamo un po' ad accattivare il pubblico.
Bello. A casa, mentre tu stai guardando un film, allora e suonano il citofono e il cane abbaia e il tuo figlio passa, cioè papà scusa un attimo metti in pausa, cioè il film o la serie, nella migliore delle ipotesi, la vedi a rate come un mutuo, capito? Ci metti una vita per vederla. E invece al cinema entri e niente, inizia e finisce, e quindi non c'è nessun disturbo, tranne quelli come te che commentano i film, per i quali
io commento le battute,
per i quali io nei confronti dei quali sono disposto anche a fare violenza.
Sì, ma hai lo stesso atteggiamento anche a casa quando guardi i film a casa?
No, vedi,
allora no, c'è qualcosa, no,
perché
che...
il cinema, così come il teatro, secondo io lo vedo come un luogo sacro, cioè dove vivere quella emozione tutti insieme, ma in silenzio, zitti, perché a casa si può commentare, al cinema no. Sono molto drastico.
Ma anche al film studio abbiamo questa filosofia, non sì, si no, disturba.
Ma io mi cazzo proprio, cioè io mi giro e comincio a cazziare chi c'è, perché insomma ti do il beneficio che ti è scappato un commentino lì per lì, ma se continui io mi giro e mi inquieto.
Si parla dopo, si chiacchiera dopo.
Un codice di disciplina, ma rigidissimo. Certo. Vietato anche ridere allora.
Ma perché siccome io ho fatto sia teatro che cinema, e come attore so qual è la disciplina che c'è sul set in un cinema, dove tutti devono stare zitti perché parla il regista, ti dà le indicazioni, nel momento in cui non tocca a te tu devi stare zitto, non ti metti a fare casino. E la stessa cosa in teatro, quando provi uno spettacolo e ci sono i tuoi colleghi sul palco, tu che sei giù in attesa di provare a tua volta devi stare in silenzio, non ti metti a fare comunella con un tuo amico, capito? E quindi la disciplina forse arriva da lì, ma credo che mi sarei comportato così anche se non avessi fatto questo, perché credo che sia un momento, no, dove tutti insieme si cerca di vivere le stesse emozioni o comunque di recepirle anche in modo diverso. Se ti fermi ancora un attimo, Virginia,
volentieri,
vorrei parlare dell'annoso problema attuale, perché non bastava la pandemia, non bastava la guerra, adesso c'è anche la crisi energetica, e vorrei capire da te quanto sta impattando sull'attività appunto del cinema e in particolare del film studio qui di Savona. Solo un po' d'amore, ma anche un po' di soldi non farebbero male, soprattutto alle aziende tutte che in questo momento energivore o meno, che utilizzano le energie elettriche e che si trovano in difficoltà. Siccome stiamo parlando delle piattaforme, dei cinema, soprattutto insieme a Virginia Satragno e del film studio, volevo chiederti l'attuale situazione, insomma, sta diventando quasi una litania drammatica, devo dire, forse anche peggio del Covid. Oddio, non lo so, tra le due. E il fatto del problema dell'energia, dei costi dell'energia, quanto incide in una sala che insomma fa film?
Noi vabbè stiamo ancora valutando, incide molto purtroppo, infatti previsti dei ristori, delle misure, no, in aiuto delle sale, però a complicare ulteriormente il quadro, sì, ci sono anche i rincari delle bollette, come per tutte le altre attività. Infatti è per questo che mi viene quasi da fare un appello a chi ci ascolta, tornate in sala, venite in sala, perché ci sono realtà piccole che effettivamente rischiano di essere
vero,
in difficoltà.
È vero.
Poi insomma si spera sempre di andare oltre, che sia una cosa temporanea. L'obiettivo è quello di mantenere la bigliettatura, di non fare aumenti, ed andare incontro sempre comunque allo spettatore. Però
il fatto che debba essere temporanea io lo do per scontato, perché così non si va da nessuna parte, così ci ritroveremo tutti quanti a spasso al buio.
Cioè quindi, tu pensi che il prezzo calerà
ma deve calare, cioè a queste condizioni con l'intervento dell'Europa piuttosto che del governo si possono tappare momentaneamente.
Okay, però
anche il governo, anche l'Europa, non è che da qui nei prossimi 10 anni può metterci soldi per abbassare i costi dell'energia, che rimangono alti. No, i costi dell'energia devono abbassarsi, perché altrimenti chiudono tutti. E quindi se le aziende piccole, medie, grandi chiudono o diminuiscono il personale, aumentano i disoccupati, e aumentano i disoccupati, e il governo deve dare i soldi
altri
ai disoccupati.
Sussidi, è vero,
allora dove andiamo? Da nessuna parte. Falliamo come mondo, neanche come, ecco. Quindi io do per scontato che debba essere momentanea, e per momentanea intendo un mese ancora, perché è rimasto poco. Molte aziende sono veramente agli sgoccioli, anche perché un cinema comunque consuma energia, no?
Eh sì, poi d'estate il raffreddamento della sala, d'inverno riscaldamento, poi vabbè, proiettore, no? Ma sì,
certo. È evidente. Vi salva il fatto che durante la proiezione siete al buio.
È vero, esatto. Infatti questo, vedi che il buio in sala potrebbe, potremmo anche proporre, venite al cinema così tenete a casa spento il riscaldamento, la luce.
Capito. E comunque immagino che anche le famiglie abbiano delle difficoltà, però mettiamola così. Anziché andarci quattro volte al mese, andateci tre, un mese quattro, cercando di bilanciare se siete proprio in difficoltà. Ma siccome andare al cinema, poi se andate in un cinema scelto proprio per convinzione, per andare a vedere quel film, insomma, non è che costi un putiferio.
È come leggere un buon libro, cioè sono quelle spese che...
Sì, è vero.
Ma fruttano poi,
è vero, assolutamente, d'accordo.
Qui c'è una riflessione che, se vuoi fare, insomma, potrebbe destare qualche, diciamo, questa qua.
Quale? Ah, ok, no, pensavo... Sì, allora...
Destare qualche malumore.
Sì, perché parliamo di pirateria.
Eh sì, perché la pirateria online, no, questo a prescindere dalle
in tutti i campi, perché sì, cioè, perché anche per quanto musica. Riguarda la musica, certo. Ci sono mille uno modi per dire. Si è facilitata con le piattaforme, quindi la riproduzione abusiva e illegale è diventata più facile.
No, allora, intanto Netflix piuttosto che le altre piattaforme hanno fatto sì che la pirateria sia diminuita, perché è più conveniente fare un abbonamento a Netflix, 12 euro al mese, che andare a ricercare i film. Poi ogni tanto ti stanano, e stanano sia chi distribuisce i film in modo illegale, ma anche chi ne usufruisce, quindi rischi anche tu che... E quindi da questo punto di vista hanno abbassato un po' il discorso
della per quanto riguarda Netflix, diciamo, perché
l'arrivo di Netflix
io ero andato a monte, nel senso che con lo streaming
vieni qui a valle, e quindi diciamo che in un primo momento, togliendo la pandemia, queste cose qui, le piattaforme avevano indebolito il nemico del cinema, perché era già un nemico, la pirateria online era già un nemico abbastanza cruento nei confronti del cinema, no? Perché molti si scaricavano i film.
Eh sì, soprattutto i giovani, anche con la musica, è vero. Sì, possiamo vederla anche da questo punto di vista, sì.
Poi ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, no? Che vivere comunque l'emozione della sala è sempre una cosa.
Sì, è la condivisione che manca a casa, la chiacchierata dopo, alla fine del film, il commento.
È vero. E insomma, vabbè, qui diciamo che possono coesistere le cose, perché possono anche coesistere, cioè non è detto che le persone non debbano più guardare le piattaforme solo per andare al cinema, è così come è vero anche il contrario, non è che devono soltanto usufruire delle piattaforme per poi andare non andare al cinema.
È il discorso che facevamo prima, arriveremo al punto in cui la piattaforma cancellerà il cinema, forse sì, forse no, alcuni come la Disney hanno rivisto il loro modo di distribuire i loro film, perché prima escono in sala, poi dopo qualche settimana, qualche mese, anche sulle piattaforme.
Sì,
è la simultaneità.
E si sono anche accorciati un po' i tempi, perché io ricordo che quando, per esempio, quando ancora le piattaforme non c'erano, un film usciva al cinema e dopo un bel po' di tempo usciva in DVD.
Giusto, no. E poi in TV dopo 2 anni o 3 addirittura, sì. C'erano degli accordi, se non ricordo male, di 3 anni dopo l'uscita nelle sale.
Insomma, era più regolato prima che non adesso, non so, chiedo.
Ma come dire, il discorso quello della finestra è un discorso molto complicato, perché a mio avviso sono molto brevi, cioè il lancio nelle sale secondo me dovrebbe essere prolungato, quello sicuramente.
Ti dura troppo poco.
E comunque avvantaggia anche le piattaforme, perché come dire, permettono una maggiore pubblicità ai film, quindi sì, bisognerebbe trovare un equilibrio, ma attenzione, perché le piattaforme sono...
Sono restie ovviamente.
Esatto, sanno gestire bene quelli che sono i loro interessi.
Infatti io penso, no, se un film importante esce al cinema e dopo un mese te lo ritrovi sulla piattaforma, uno dice, sai che c'è? Aspetto che esca sulla piattaforma,
certo,
no? Perché
esatto.
È solo un mese. Ma se tu dovessi aspettare molto molto tempo, sei più invogliato ad andare al cinema. È talmente elementare questa cosa qui che ovviamente nasconde tutta una serie di interessi dietro importanti, perché poi al cinema, se va benissimo lo vedono un tot di milioni di persone, su una piattaforma se va bene lo vedono tantissimi milioni di persone e quindi si monetizza di più, immagino, no?
Sì,
e poi le piattaforme spesso come Prime Video ma anche Disney Plus producono anche i film e quindi hanno tutto l'interesse a metterli sulle loro piattaforme, a farli uscire anche al cinema, ma dopo 7-8 minuti via.
Sì, no? Sì, tra l'altro l'anno scorso Netflix, qualche dato di nuovo, una libreria di 6.000 titoli. 6.000
sì,
titoli.
Che è come non averne nessuno, perché
io non trovo mai niente
tra
da vedere.
E film, tra show e film, 6.000.
Sono tanti. E io, sai qual è il mio metodo, al di là, parlo delle piattaforme ovviamente, non parlo del cinema, e il mio metodo per scegliere una serie piuttosto che un film, ne seguo due di strade, o perché qualcuno mi dice qua guardati quella serie che è fighissima o quel film,
se no,
oppure vado a caso, cioè, vado a caso, no, io perché dopo che ci stai un quarto d'ora a vedere mille serie, non sai, ti guardi tutte le storie, poi a un certo momento mi stanco e dico questa, tanto hai la possibilità, se non ti piace, di tornare indietro e guardartene un'altra, il che toglie veramente tanta atmosfera, perché io invece il fatto di andare al cinema è veramente è tipo andare a, che ne so, una processione, no? C'è tutto un suo impianto che
è vero, è un rito,
è un rituale bello. Volevi dire qualcosa prima che salutiamo Virginia?
No, volevo intanto sottolineare quello che abbiamo detto. Questa crisi passerà? Non passerà?
Vorrei avere la sfera di cristallo.
Secondo te?
Ma io mi auguro di sì, perché sicuramente poi secondo me il pubblico poi ricerca la qualità. Cioè, io spero che poi riaprendo la sala, come dire, cioè capillarmente, poi noi le cose ritornano un po' a rimettersi in equilibrio. Mi auguro di sì, ed è già, come dire, io vedo già la tendenza del, diciamo, inversa, no? Le persone cercano di uscire, cercano di nuovo il contatto. E secondo me siamo sulla buona strada. Ovvio,
dai,
che ci sono tanti fattori che concorrono,
certo,
no? Che mettono in difficoltà, però ci si deve rimboccare le maniche, le associazioni di categoria si devono mettere sotto a lavorare.
È vero.
E poi anche il pubblico deve essere magari più consapevole anche di quello che si appresta a vedere, proprio perché si riduce magari, no, il numero di volte in cui uno va al cinema.
Certo.
Allora vale la pena effettivamente cercare veramente un bel film, un buon film, come un buon libro, qualcosa che permetta di evadere un po' da questa realtà,
esatto,
che
un
ci
po'...
sta stufando.
Sì,
è un po'
come andare al ristorante, no? Cioè, se decidi, quella volta che decidi di andare al ristorante, devi scegliere un ristorante dove sai che si mangia bene, perché quella volta vai, no? Non ci vai 50 volte in un mese, ci vai meno, e quelle volte devono essere di qualità. È la stessa cosa. Io ricordo che
sì,
quando
no,
c'era la pandemia.
Mi piace questa cosa.
Sì, quando c'era la pandemia, quando c'era la pandemia, abbiamo detto è finita la pandemia, adesso che cosa manca? L'invasione delle cavallette. Magari fossero arrivate le cavallette, perché se fossero arrivate
sono
le cavallette.
Arrivate in Sardegna,
sì, ma fossero arrivate solo le cavallette e non la guerra. Dalle cavallette, per esempio, ci potevamo riparare entrando in un cinema, capito? Ci mettiamo dentro al cinema.
Okay, okay.
Ho fatto questo collegamento. No, per dire, dalle cavallette invece è arrivata una guerra, purtroppo, che ha complicato le cose.
Io chiedo un'ultima cosa, che
sì,
è una domanda un po' quella del diavolo.
Eccoli.
Del diavolo che è in lui.
Del diavolo che è in me. Ma perché nel nostro paese va di più il cinema straniero che non il nostro italiano fuori dai confini? Cioè, c'è una maggior diffusione di cinema americano qui in Italia che non italiano in America o negli altri stati? Perché?
Ah, vabbè, sono un po' le logiche di mercato.
A parte i capolavori, voglio dire.
Sì, ma perché dipende da produzioni più o meno grandi. Comunque il cinema italiano è molto di qualità, però c'è da dire magari che impattano di più i film americani perché hanno dietro un grande lavoro, no, di produzione, distribuzione,
ma anche
pubblicità.
Di
sono logiche. 8 film su 10 sono americani.
Questo risiede, secondo me, nel DNA americano. Voi l'abbiamo detto più di una volta: gli americani riescono a venderci qualsiasi cosa facendola passare per una cosa immensa, e invece magari è una stronzatina, scusate il termine, ma questo è. Ma loro hanno una capacità proprio di marketing, di venderti, tra virgolette, delle cose che tu tu dici no, porca miseria, oh, vai. E poi devo dire che con una serie di episodi purtroppo non bellissimi che sono successi in America dalle Torri Gemelle in poi, il mito del insomma della difesa americana sulla quale ci hanno costruito anni e anni e decenni di film, no? I film d'azione combattevano contro tutti, vincevano sempre, poi insomma si è scoperto che tutta la sicurezza non c'era in America, e quindi un po'. E infatti dov'è che stanno andando? Sempre i complotti contro l'America, i film sono sempre, c'è sempre qualcuno che vuole fare un attentato in America. Per me sono rimasti un po' però gli americani hanno questa capacità che se noi riuscissimo a introitare e a metterla in campo, forse riusciremo a vendere anche i nostri prodotti all'interno del nostro paese ma anche fuori. Loro hanno battage pubblicitari incredibili.
Abbiamo, abbiamo il Festival di Venezia, però.
Ma capisci, anche le commedie le americanate di cui non ci importa nulla. Marry Me di Jennifer Lopez, che ho visto al cinema, una grandissima.
Stupidaggine.
No, vabbè, però anche un suo perché. Però mi domando perché le commedie, che ne so, di Boldi e De Sica, che più o meno viaggiano sullo stesso binario, all'estero non sono conosciute assolutamente. Sono...
Ma lì anche la lingua.
Ho capito, anche la lingua.
Ma quello che conta è, per esempio, e questo sono testimone oculare, perché quando lavoravo in doppiaggio era così, l'aereo più pazzo del mondo, ecco, che ha una comicità prettamente americana,
certo,
e per tradurla in italiano, per fare la traduzione in italiano e l'adattamento in italiano, ci hanno lavorato non si sa quanto, perché hanno dovuto, senza snaturare più di tanto il senso di quello che dicevano, l'hanno dovuta adattare alla comicità italiana, perché se l'avessero tradotta così com'era non faceva ridere nessuno. Poi adesso, ammesso che poi abbia fatto ridere, però c'è anche una questione di linguaggio, no? È più facile che un prodotto straniero in Italia abbia successo che non il contrario. Però è proprio anche una questione di marketing, perché la qualità poi nella produzione cinematografica in Italia c'è, come, cioè non è che non c'è, togliendo i film di cassetta.
Sì,
no?
Certo.
Quelli lì sono ad uso e consumo, è un po' come il tormentone estivo, no? In radio.
Certo, certo.
E ad uso e consumo dell'estate, giusto per mettere un po'. Però per il resto la qualità c'è, che fatichiamo ad imporlo come un prodotto importante, perché ci mancano i soldi e le idee, secondo me.
Soprattutto le idee.
Ho finito. No, le idee non nel realizzare il film.
No, le idee nel promuoverlo.
Nel promuoverlo.
Sì, poi i gusti del pubblico vanno anche un po' affinati, no?
Va bene, allora noi avremo finito.
Sì.
E Film Studio qui a Savona, mi raccomando, insomma, se non altro informatevi, il sito di riferimento
officinesolimano.it, qui c'è la programmazione poi di tutte le officine, così insomma non si vede solo la programmazione del Film Studio ma anche di Raindogs e Cattivi Maestri.
Sì, ecco, mi sono uno dei un cattivo maestro a prescindere.
Sì, tu a prescindere comunque. Grazie a Virginia Satrano.
Grazie.
In bocca al lupo e buon lavoro. Fammi sapere quando mettete i popcorn.
Ah,
se no, me li porto da
passerò
casa.
Passerò direttamente qua in via Paleocca e busserò e ve lo
dico. Capisci? Una roba che non lo facevano nei drive-in degli anni 50. Qui siamo fermi a 70 anni fa.
Allora, si dice, no, che non bisogna uccidere il bambino che è dentro di te. Il mio bambino mangia popcorn.
Buon appetito, buon appetito allora.